cresta dell'onda.
Sempre aggiornati su ogni tipo di tendenza.
Eccoci tornati ragazzi, questa è sulla cresta dell'onda su Radio Yulm, io sono Niccolò e con me c'è sempre
Sara qui, sempre dall'Italia. Abbiamo ormai istituito un asse Italia-Belgio che non ci abbandonerà fino alla fine del semestre, vero Nick?
Eh sì, perché io tornerò dal Belgio a fine giugno, inizio luglio, quindi ancora per un po' dovrete sentirmi dal Belgio, ma tanto insomma non noterete nulla, faremo delle magie.
Sì, facciamo delle magie grazie a Elena, la nostra regista che salutiamo, perché insomma noi siamo in due in voce, però c'è sempre lei che ci coordina, quindi insomma salutiamola. Oggi abbiamo una puntata ricchissima, direi che parleremo di Sanremo da due punti di vista inediti, però io non svelerei, diciamo che se n'è sentito di ogni in questi giorni, ovviamente perché si è concluso da poco, quindi ci sono state varie polemiche, varie notizie. Poi parleremo appunto di un album che riguarda i vincitori del festival, perché ovviamente non hanno intenzione di fermarsi qui, ma continueranno con la loro musica. Avremo il mio solito consiglio di lettura, una vicenda curiosa che ha riguardato TikTok e parleremo anche del Louvre, che ha attuato tutta una serie di espedienti per rimanere al passo coi tempi, come noi Nick, perché qui è sulla cresta dell'onda. Siamo sempre al passo coi tempi.
Assolutamente sì, però adesso facciamo un salto indietro nel tempo, perché ci ascoltiamo una hit di un po' di anni fa di Macklemore e Ryan Lewis. Get up, what it is, looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back crush it. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people. Spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands. I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
We go back.
This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Eccoci tornati ragazzi sulla cresta dell'onda di Radio Yulm. Oggi parliamo di tantissime cose come vi ha annunciato prima Sara, ma adesso ci spostiamo su un gruppo. Un gruppo che ormai sta facendo la storia, no? E ha addirittura appena vinto il Festival di Sanremo, vero Sara?
Sì, sì, stanno facendo faville, però innanzitutto sfatiamo un mito, perché non si dice Maneskin, sai Nick? Si dice in realtà Måneskin, che in danese vuol dire chiaro di luna. Non so se sapevi questa cosa qui.
Ah sì, però io sono abbastanza sicuro che loro abbiano sempre detto Maneskin a X Factor, no?
Sì, alla fine l'hanno un po' italianizzata la pronuncia, quindi anche Amadeus, quando gli annunciava sul palco, ha detto Maneskin. Però insomma, questo è un piccolo retroscena. Come abbiamo detto, hanno appena vinto il Festival di Sanremo con la canzone Zitti e Buoni, che è una ventata di energia pazzesca, io direi.
Assolutamente sì, ma poi io sono un fan, quindi sono di parte, quindi mi piacciono tutte. Però anche questa è assolutamente molto molto figa, mi piace.
Eh sì, beh, il rock è arrivato a Sanremo, però il rock dei Maneskin prosegue, perché il 19 di marzo esce Teatro di Ira volume 1, che è il terzo album dopo Chosen, che è uscito proprio dopo X Factor, e Il ballo della vita del 2018, che grazie al successo della storia di Marlena, ti ricordi Marlena torna
certo.
A casa, Marlena portami a ballare, ha conquistato 3 dischi di platino, che non sono gli unici riconoscimenti dei Maneskin, perché hanno vinto altri 12 dischi di platino e 5 dischi d'oro per i singoli lanciati, compreso l'ultimo che è 20 anni, che è praticamente il singolo che ha preceduto poi la loro avventura al Festival di Sanremo. Beh, cosa ci dobbiamo aspettare da questo disco? Io direi che sia un disco del tutto suonato, crudo, contemporaneo, capace di rappresentare lo stile e il sound della band. Ed è interessante proprio il titolo, perché Teatro d'Ira, tu dirai, a teatro noi siamo abituati a un ambiente pacato, elegante, non so se tu sei un appassionato di teatro, ci vai spesso, se ti è capitato, comunque è un ambiente abbastanza formale, direi.
Certo.
E però in questo caso c'è un contrasto tra teatro e ira. Ira nel senso di energia creativa che si ribella contro gli stereotipi, un'energia che smuove, che crea le rivoluzioni, un'ira catartica che è rivolta un po' alle oppressioni, agli oppressori, quindi fa sfogare e fa ribellare verso tutto quello che ti fa sentire sbagliato e che quindi porta a una rinascita e a un cambiamento. Quindi i Maneskin hanno voluto usare il teatro come metafora a rappresentare l'arte, che è un po' il luogo dove questo impulso potente genera qualcosa di artistico e positivo. Noi ci auguriamo sicuramente di poter ascoltarli anche dal vivo, perché non so se hai sentito, ma pochi giorni fa hanno annunciato le date, sono tour dei palazzetti, quindi il 14 dicembre 2021 suoneranno, se tutto va bene, insomma, pandemia permettendo, al Palazzo dello Sport di Roma, ma suoneranno anche il 18 e 19 dicembre 2021 al Mediolanum Forum di Milano. E pensa che hanno dovuto aggiungere un'altra data, la data del 19, perché i biglietti per il 18 al Forum sono esauriti in 6 ore, quindi renditi conto, con la vittoria di Sanremo tutti sono impazziti.
Io per primo, io ho provato a prenderli, ma poi sono arrivato troppo tardi e non sono più riuscito, però sì, poi speriamo ovviamente che si possa, perché non è ancora detto che a dicembre si possa, anche perché comunque un concerto è un assembramento enorme, no? Non è un piccolo gruppetto di persone, quindi speriamo vivamente che si possa, così possiamo andare tutti insieme a sentire i Maneskin.
Io lo spero, ma noi torneremo a parlare di Sanremo dopo, perché insomma vi abbiamo detto che ne avremmo parlato. Per ora ci ascoltiamo il vincitore del premio della critica, che è Willy Peyote con Mai dire mai, La locura.
Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob. In base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto, se azzecchi il balletto e fai il boom su TikTok.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype. Magari faccio 2 palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype. Non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai. Apriamo gli stadi ma non
mai dire mai, mai dire mai, mai dire mai, mai dire mai.
sanno che questo è il trend. Tutti che vendono il culo un brand. Tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash. Pompano il trash in nome dell'all e poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotto i coglioni. Questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni. Le brutte intenzioni. Che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro patriarcato. Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Riapriamo gli stadi ma non teatri nell'hype. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype. Non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai. Riapriamo gli stadi ma non se mi spezzo, non so se mi spiego, dipende dal prezzo. Lo chiami futuro ma è solo progresso. Sembra il medioevo, più smart e più fashion. Se è vero che il fine giustifica il mezzo, non dico il buon gusto ma almeno il buon senso. Ho visto di meglio, ho fatto di peggio. Ecco, tu di un'altra palla se riesco a palleggio. Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype. Non si vendono più i dischi, tanto c'è stadi ma non teatri nell'aria. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype. Non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'aria. Magari faccio due palleggi, mai dire mai.
Willy Peyote qui su Radio Yulm, sulla cresta dell'onda, la voce che sentite è sempre quella di Sara e con me c'è Niccolò che ora ci parla di Sanremo però dal punto di vista dei social, perché ha generato tantissime interazioni, sono stati dei giorni in cui veramente su Instagram e sui vari social non si parlava di altro, quindi io direi Nick, facciamo un po' il punto della situazione.
Assolutamente sì, perché anche quest'anno, come prevedibile d'altronde, Sanremo ha generato milioni e milioni di interazioni. Infatti l'hashtag ufficiale Sanremo 2021 è stato ovviamente sempre in tendenza su Twitter nei giorni del festival e le maggiori interazioni sono avvenute sul profilo Instagram di Trash Italiano, seguitissimo.
Oh beh.
Tu lo segui, Sara?
Io sì, e ti dico che guardavo con un occhio la TV con Sanremo e un occhio Trash Italiano, perché qualsiasi cosa che succedeva di strano loro la mettevano subito e c'era da ridere tantissimo, da Aiello, Auretta Berti, insomma... Ne abbiamo viste di ogni, ne abbiamo viste. E però quello che mi è parso di capire è che gli ascolti non sono sempre stati così costanti. Comunque si può fare un paragone con quelli dello scorso anno.
Sì, perché gli ascolti in effetti sono stati leggermente inferiori a quelli dello scorso anno. Ad esempio, lo scorso anno la media degli ascolti era di 9 milioni e 800 mila telespettatori e quest'anno è di 8 milioni 400 mila telespettatori, quindi sì, ovviamente un milione in meno si sente, però non è un calo così tanto drastico, direi. Nello share però invece sì, nello share sì, perché c'è un calo del 10% di share, che è tanto in ambito televisivo. Questo perché analizzando il pubblico che ha seguito quest'anno il festival, notiamo un calo dell'1.5% fra gli over 65 e un incremento invece del 2% nella fascia 15-24 anni, però evidentemente magari vista la consistenza numerica delle due fasce di pubblico, l'incremento tra i giovani non ha potuto sopperire al calo fra gli over 65, probabilmente per questo. Però tornando un attimo alle interazioni, è veramente incredibile quante interazioni abbia generato solamente Trash Italiano, che ha pubblicato una storia con tutti i suoi numeri, tutti i numeri che ha generato sui suoi vari account social in questo Sanremo. Pensa che ha raggiunto ben 7.1 milioni di persone. Tantissime.
Mamma mia.
E 13 milioni di like. Sono numeri veramente, cioè, se io mi immagino un milione, già per me è tantissimo. Pensa a 13 milioni di like. Sono veramente, è veramente una cifra assurda.
Ma poi in 5 giorni, e quello che comunque ho potuto constatare e che è anche stato detto da Amadeus durante la puntata, e che sì, magari la popolazione meno giovane lo ha guardato di meno, però i giovani, complice anche il coprifuoco, le restrizioni, un cast giovane, perché ci sono stati veramente tantissimi giovani in gara, anche della scena indipendente, quindi sicuramente i ragazzi tra i 15 e i 24 anni magari hanno trovato più piacere nel guardare questo festival. E io direi che sia un dato da non sottovalutare, ma la finale com'è andata?
Anche nella finale c'è stato un calo di telespettatori e di share, perché l'anno scorso gli spettatori il giorno della finale erano circa 11 milioni, quest'anno erano circa 10, lo share invece un po' meno della media, perché c'è un calo del 4% circa, 4-5%.
C'è anche da dire che è finito alle 2:30, quindi non so quanti magari hanno resistito fino alla fine, magari le persone sì, rimangono fino a mezzanotte, l'una, o c'è chi magari si addormenta e poi verso la fine riesce a vedere il vincitore. Io avevo tantissima curiosità di scoprire il podio, perché insomma l'ho seguito tutto, sono riuscita a seguirlo e devo dirti che poi domenica ero provatissima.
Eh beh, certo, immagino, io in realtà ho aspettato fino a un certo punto, poi però non ce l'ho fatta e sono crollato, però mi sono risvegliato poco prima che annunciassero il vincitore. Ora però parliamo di una polemica, perché ovviamente oltre alle cose belle, alle interazioni, agli ascolti, ci sono anche delle polemiche, come ogni anno e come in ogni programma TV. La polemica più grande del festival è stata quella di Chiara Ferragni Fedez. Ne sai qualcosa, Sara?
Sì, ho sentito che insomma la Ferragni, ma come ogni sostenitrice che si suol dire, ha creato una sorta di campagna, tra virgolette, insomma, ha radunato i suoi follower con le sue storie, ha detto ragazzi votate Fedez, ha ricordato il codice per votare, ma io direi che è una polemica un po' fine a se stessa, nel senso che magari noi, se avessimo qualcuno che ci supportasse, non raggiungeremmo questi numeri perché non siamo famosi, però insomma c'era da aspettarselo che comunque, avendo un seguito così grande, insomma, hanno quanti follower avranno tra tutte e due la Ferragni e Fedez?
Beh, il supporto che lei gli ha dato viene dall'alto dei suoi 22 milioni di follower, quindi non è un numerino qualunque. Però questa cosa non è piaciuta a tutti, perché in effetti lui, prima di... lui è arrivato secondo, dopo i Maneskin.
Sì, ricordiamolo, con la Michelin.
Esatto, con la Michelin. Però prima di ricevere il supporto che lei gli ha dato, a quanto pare era abbastanza in basso nella classifica.
Eh sì, era 17esimo.
È questo che ha un po' infastidito tutti, perché sembra quasi che lei, con questi numeri assurdi di follower che ha, meritatissime, ci teniamo a sottolinearlo,
sì, no, è ovvio,
con questo successo social veramente molto molto attivo, abbia influenzato forse troppo la classifica. Questa è la critica che hanno mosso gli utenti del web. In particolare ha fatto discutere la pesantissima critica della giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha, insomma, non le ha mandate a dire né a Chiara Ferragni né a Fedez, perché ha fatto un esempio in cui un domani, se vostro figlio, magari molto talentuoso, molto bravo, si farà 10 anni di gavetta per arrivare a Sanremo e verrà battuto dal figlio di Ferragnez, esempio della Lucarelli, sempre per i follower di sua mamma, allora poi non lamentatevi. Questo è stato un po' il suo discorso.
Guarda, io ti dico che dall'altra parte però gli stessi Maneskin hanno detto non c'è nulla di male di una moglie che supporta un marito, e poi insomma il seguito di Fedez e della Ferragni l'hanno avuto per merito del loro lavoro, quindi anche loro hanno riconosciuto un po' la polemica abbastanza fine a se stessa. Quindi è stato un festival ricco sia sui social che sul palco. Io direi che però adesso, bando alle ciance, annunciamo la prossima canzone. Arriva Why Do You Lie To Me. Why did I lie to me? Why did I lie to me? Why did I lie to me? Why did I lie to me?
thought we'd be like that. I've been running in a thousand tracks. You said that you love me. I did. You say that you love me.
Eccoci tornati sulla cresta dell'onda. Questa era una canzone un po' allegra, un po' fiammeggiante, però adesso parliamo di cultura, perché la nostra Sara, esperta massima in materia, ci parla del Louvre, vero Sara?
Beh, grazie per la nomina. Direi che il Louvre non è stato con le mani in mano in questa pandemia, perché per far quadrare i conti, senza dipendere esclusivamente dalle visite, si è inventato un po' di escamotage. Perché, come sai, è il museo più visitato al mondo, lo possiamo confermare. Però ovviamente non si può viaggiare, i turisti stranieri non ci sono, il museo è stato aperto solamente da luglio a ottobre 2020 e ha perso 90 milioni di ricavi, quindi bisogna fare qualcosa per tirare avanti, come si dice, anche se sei il Louvre, direi. E uno degli aspetti su cui il museo parigino sta puntando di più è proprio il merchandising, ovvero la vendita di prodotti collegati al museo, che è una cosa che si fa in ogni museo. Infatti sai che alla fine del percorso c'è sempre, dopo le mostre, il negozietto che ti vende i souvenir. Tu me lo potrai confermare.
Certo, io ho un sacco di cose del Louvre prese un sacco di anni fa che mantengo così senza mai usarle, tipo questi quadernini mai aperti. Non so se sei mai stata al Louvre anche tu.
Purtroppo non sono mai stata al Louvre e non sono mai stata a Parigi, però insomma so che i gadget dei più importanti musei parigini si potevano acquistare su un sito che li aggregava, che si chiama Boutique des Musées. E a gennaio scorso il Louvre ha però voluto aprire un suo negozio online anche per gestire meglio la promozione dei propri prodotti. E questo negozio tra l'altro vende un profumo, una versione del Monopoly e una mascherina con disegnata sopra la Gioconda, proprio per non farsi mancare nulla.
Ok.
E pensa che non è l'unica iniziativa che il Louvre ha avviato in questi mesi, perché collabora anche col marchio di abbigliamento giapponese Uniqlo, che dal 4 di febbraio ha messo in vendita in tutti i suoi negozi delle felpe con stampate alcune delle opere più famose del museo, che sono state reinterpretate dal graphic designer inglese Peter Saville. E la collezione è stata presentata appunto con un video in cui i modelli sfilano nel museo e da un altro realizzato dal Louvre, dove i suoi dipendenti spiegano che istituzione e azienda condividono gli stessi valori. Ma non è finita qui, caro Nick, perché un'altra collaborazione è quella con Casetify, che è un'azienda di accessori tecnologici che vende cover di iPhone e anche caricabatterie wireless, le AirPods.
Sì, la conosco, Casetify.
Grazie per avermi corretto, perché io non sapevo benissimo okay. La pronuncia. Però pensa che il museo non disdegna le realtà più piccole, come la Maison Sara Lavoine, che è una piccola boutique dove si trovano dei portacuscini e dei portacandele in ceramica ispirati ai piedistalli delle statue del giardino. Ecco, io ti dico anche che ci sono altre iniziative, perché è stata anche organizzata un'asta per raccogliere dei fondi e trasformare una zona in disuso del museo in uno spazio dedicato all'istruzione vasto 1000 metri quadrati, quindi insomma ha dato anche un occhio all'istruzione e alla formazione. E ricordiamo anche, forse tu, se segui Jay-Z e Beyoncé, ti ricorderai che hanno girato un loro video al Louvre.
Sì, certo, mi ricordo di questo video di Beyoncé, ma non mi ricordavo di Jay-Z. Proprio dentro il Louvre, è vero? Mi ricordo che aveva fatto molto scalpore. Il video di Ape Shit, se non sbaglio.
Eh sì, e tra l'altro è stato visto 200 milioni di volte su YouTube, e quindi il Louvre è diventato ancora più famoso. E di recente il Louvre è anche stato affittato per 5 giorni e 5 notti dai produttori della serie TV di Netflix Lupin, che io non ho visto, però insomma direi che sia un altro modo per fare pubblicità al museo.
E poi, se non sbaglio, anche l'azienda francese Louis Vuitton ha insomma sancito un accordo con il Louvre, no?
Ha sancito un accordo che le dà accesso ad alcuni spazi per le sfilate.
Ok.
Io direi che prima di ritornare a parlare di Sanremo, dopo avervi illustrato come il Louvre sia al passo coi tempi, ci ascoltiamo la canzone vincitrice di Sanremo 2019, che è quella di
Mahmood con Soldi.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
La voce di Mahmood qui a tenervi compagnia sulla cresta dell'onda. Vi ricordiamo che potete seguirci sulla nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram, ma anche sul nostro sito www.radioyulm.it, perché se vi perdete un pezzettino di questa puntata, nella sezione programmi potete trovare il podcast. Ora direi che si ritorna a parlare di Sanremo, però parliamo di moda. Moda e Sanremo, perché sul palco abbiamo visto moltissimi look. Nick, parlaci un po' di cosa abbiamo visto, perché noi l'abbiamo visto, però io direi sì, bellissimi, ma oltre al bellissimi non so dirti nulla, quindi lascio la parola a te.
Ok, allora ci penso io e ti dico che sono stati tutti vestiti outfit molto eleganti, con un pizzico di stravaganza, però nulla di eccessivo, non ci sono stati tanti eccessi, meno male se posso aggiungere. E poi quasi tutti sono abiti made in Italy, quindi insomma orgoglio nazionale.
Abbiamo supportato le aziende nostrane.
Assolutamente sì, le aziende che ci rendono giustizia un po' in tutto il mondo, no? Partiamo dai vincitori, i Maneskin, che hanno indossato sempre delle jumpsuits in tulle, che sono delle specie di tute, diciamo, tra virgolette, con dei ricami particolari in filo di seta, di Etro, create da Etro, con il direttore Carlo Mengucci, che per loro ha creato sempre queste tute, questi abiti molto particolari e molto molto originali. Adesso parliamo di Gaia, che è stata vestita sempre da Salvatore Ferragamo, leader, no, nell'eleganza, nella raffinatezza, e invece Zlatan Ibrahimovic, il famoso calciatore, ha sempre vestito di Squared 2, di cui credo sia anche testimonial, in quale hanno optato per una giacca, anzi per più giacche, perché l'hanno vestito per tutte le serate del festival, con, come tocco in più, un doppio fiore nero in organza all'occhiello con le sue iniziali, se non erro.
Sì, la prima serata ha sfoggiato questo abito con le sue iniziali, ma devo dire che è sempre stato elegantissimo. Poi lui è alto, è abbastanza ben messo, come tu sai, e quindi l'abito gli ha reso giustizia, devo dire. È sempre elegantissimo, però non possiamo non menzionare i conduttori. Com'era il look di Amadeus e di Fiorello?
Allora, giusta osservazione. Amadeus ha vestito ogni sera degli smoking creati apposta per lui di alta sartoria di Guy Mattiolo, un brand specializzato nell'alta sartoria. Fiorello invece ogni serata ha vestito Giorgio Armani, che non ha vestito solamente lui ma anche tanti altri personaggi come Malika Ayane, Giovanna Botteri, Serena Rossi, Gabbani e Alberto Tomba con la linea Emporio.
Sì, devo dire che erano tutti vestiti molto molto bene, soprattutto Fiorello Amadeus, impeccabili direi, con queste giacche. E poi, vabbè, non possiamo non menzionare lui, Achille Lauro.
Il mitico Achille Lauro, che è rimasto fedele a Gucci, che ogni anno ormai lo veste da un po' di tempo. Lui poi ha sempre questi look molto stravaganti, sì, super originali. L'unico sul palco che ha questi look, creati dal direttore creativo Alessandro Michele di Gucci, appunto, che ogni anno cerca di valorizzare al meglio la sua creatività, riuscendoci benissimo, secondo me, perché esprime proprio tutta la creatività che lui ha e che si porta con sé.
Non ti posso dare torto.
Invece Fedez ha indossato ogni sera Versace, è rimasto fedele alla Maison Versace, che ha creato per lui apposta delle giacche con delle stampe dei colori molto accesi, molto vivaci, e le scarpe invece erano di Santoni. Per quanto riguarda la sua compagna Francesca Michelin, ha indossato degli abiti di Miu Miu, che ricordiamo essere parte di Prada, e i gioielli erano sempre di Bulgari.
Ah, e beh, anche loro elegantissimi, direi. Fedez, poi, appunto, come dicevi tu, aveva le iniziali dei membri della sua famiglia sulle spalle, e infatti era anche partito il tuo nome sull'iniziale della bambina, perché c'era F, C, L e V, quindi la bambina si chiamerà con la V. E poco prima della prima serata di Sanremo era già partito il tuo nome sui social. Non so se hai visto anche tu, però veramente uno ha guardato il completo Versace, ma poi si è focalizzato proprio su quella V.
Eh sì, perché all'inizio non si capiva se la V stesse per Versace o per il nome della bambina, che ora si ipotizza essere Vittoria, Venere, insomma, non si sa, non si sa. Comunque, abiti molto belli, molto colorati. Quanto invece a Matilda De Angelis, la famosissima attrice, ha vestito Prada, che ha puntato sull'eleganza, come sempre. Madame invece veste Dior, e la famosissima modella Vittoria Ceretti invece ha fatto un trio. Lei è stata solamente una sera a Sanremo, in questa sera ha vestito tre dei più grandi brand italiani famosi in tutto il mondo, ovvero Versace, Armani e Valentino, in un'unica sera.
Ah, quindi il trittico per eccellenza, direi.
Invece la rappresentante di lista ha sorpreso tutti con questo lungo abito in tulle con le maniche a sbuffo di Valentino Haute Couture, tutto creato dal direttore creativo per Paolo Piccioli.
Non voglio fare l'italiana media, però tutti hanno ipotizzato che avessero mandato la pubblicità proprio per riuscire a aiutare la cantante della rappresentante di lista ad andare via dal palco, perché questo abito era bellissimo, però era comunque molto 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 ingombrante.
Esatto, che poi tutti hanno parlato dell'outfit di lei ma non dell'outfit di lui, no? Questa è la cosa buffa del povero Dario, che sì, insomma, anche lui, ricordiamo, ha vestito Valentino, ma tutti hanno nominato lei. Vabbè, ci sta, era un abito molto particolare.
No, però erano veramente tutti elegantissimi. Abbiamo altri nomi?
Sì, la giovane cantante attrice Tecla indossa un abito di Filosofi di Lorenzo Serafini. Adesso invece passiamo a un cantante americano, internazionale, che tutti conosciamo, con Hold On, Justin Bieber. You know you can call me if you need someone.
pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling, 'cause you wish that you could find some feeling. Yeah, you know you could call me if you need someone. I need you to hold.
Eccoci tornati ragazzi sulla cresta dell'onda, questo era il mitico inossidabile Justin Bieber e adesso parliamo di libri, perché la nostra Sara ci racconta di un libro molto interessante che si chiama La disfatta dei Sapiens. A te la parola, Sara.
Sì, guarda Nick, io non vorrei che i nostri ascoltatori si offendessero o comunque non si rallegrassero più di tanto, perché sto seguendo un filone un po' distopico. Abbiamo parlato del Silenzio di Don DeLillo, che raccontava di un blackout digitale previsto per il 2022, però ti posso dire che nel 2119 non andrebbe poi così meglio, si potrebbe dire.
Noi siamo futuristici qui sulla cresta dell'onda.
Sì, noi siamo futuristi e guardiamo al futuro, ma speriamo che non sia proprio come vi sto per raccontare, perché la comica, attrice, imitatrice e conduttrice Sabina Guzzanti ha pubblicato il suo libro 2119, La disfatta dei Sapiens, che parla appunto della vita nell'anno 2119. Chi è riuscito a sopravvivere sul pianeta Terra, che è stato devastato da una lunga serie di catastrofi ambientali, pandemie e sconvolgimenti di ogni sorta, e quindi io direi che qua potrei anche chiudere l'intervento, perché...
Ma ti faccio una domanda, scusami, ma Sabrina Guzzanti è la stessa imitatrice?
Sì, è lei.
Ah, ma è mitica, ok, multitasking.
E pensa che scriveva di pandemie già nel 2019, quindi ha, diciamo, un po' anche avuto una sorta di premonizione, però appunto abbiamo questo clima un po' apocalittico. Un regime ingiusto ma stabile che è liberamente ispirato al feudalesimo e una società formata da pochi milioni di super miliardari onnipotenti e da 3 miliardi di migranti ambientali senza diritto di voto che sono chiusi in grandi campi di accoglienza su aree del pianeta che sono state risparmiate dall'innalzamento del livello delle acque. Ora, dicendo solo queste cose, io direi che ce la passiamo meglio noi, però fra i ricchissimi appunto che comandano ci sono gli azionisti del consorzio delle multinazionali che controllano il web, i cui unici oppositori sono i giornalisti di Olli, che è il solo organo di informazione concepito e scritto da esseri umani e non da robot. E quando il consorzio è pronto a mettere in rete un nuovo algoritmo capace di eliminare in maniera definitiva il libero arbitrio, le poche speranze di salvezza sono riposte in Tess, che è la redattrice che tiene una rubrica sui gattini.
Ah, belli.
Quindi qua c'è da dire, i gattini salveranno il mondo, perché tu pensa, lei deve cercare di in qualche modo imporre la vita umana sull'automazione. E assieme al gruppo di Holly ci sono delle famiglie di migranti europei e newyorkesi, ingegneri dei big data del marketing, hackers, haters, che sono tutti coinvolti in una catena di avvenimenti che poi possono portare alla fine della specie, che è appunto autodenominata Sapiens. Insomma, un libro che sicuramente si inserisce nel filone della grande letteratura distopica, perché affronta temi assolutamente attuali come il cambiamento climatico, il sempre crescente gap fra i ricchi e i poveri, la iperdipendenza dai device tecnologici, che abbiamo anche affrontato la scorsa settimana con Don DeLillo, e che un po' dominano le nostre vite e spesso la nostra intelligenza. Per cui, se siete un po' appassionati di letteratura distopica, se volete leggere una specie di 1984, perché sicuramente un pochino dalle atmosfere potrebbe ricordare il famoso libro di Orwell, noi vi consigliamo questo libro. E vi consigliamo anche di ascoltare la prossima canzone, perché arrivano Carl Brave, The Supreme e Mara Sattei con Spigoli.
Ricordi, eri leggera, una libellula sotto la cera. Ti ho persa ed era valese, eri gocce di pioggia dentro una bufera. Siamo la scia di una stella cometa, come una droga ma solo l'ascesa. Una forchetta che infizza la presa, ti tengo la mano, tu molli la presa. Sogno che muori e ti allungo la vita, più ti vorrei fuori, più resti decisi a tornare di nuovo, ma sei fuori moda. Dubbio là, che ci vai a ruota. Borderline, allungo il cinco online, con uno sputo di Sprite. Chi nasce tondo può avere gli spigoli, t'ho abbracciato e so pieno di lividi. Siamo soli, a parte il cane, a parte il quadro, quello orrendo di tua madre. La camicia sa di fumo, di catrame. Siamo attaccati ma mi manchi come il pane. Luci accese, magnitudine. Di sette giorni ne ho già persi quattro, per accontentarmi di ogni mia abitudine. Poi penso al mondo come ritagliarlo, non lasciare i bordi sulle cose stupide. La testa mia in galleria passa, ed è sempre pura follia. Sono di gola di mia basta, ma sempre una sartoria. Gli stessi spigoli in cui io sbaglio, dentro la mente un fare distratto, sotto la giacca il mio cuore infranto, vicino all'anima mia.
Gli stessi spigoli in cui io sbatto, mentre la mente è un fare distratto, sotto la giacca il mio cuore infranto, vicino all'anima mia. Se sto con senza mi accorgo di star bene senza tutta sta merda intorno. Brother chiama Ganja se l'acqua sfora sopra il bordo. Se rispondo non mi espongo strilliamo ehi, un clacson nelle mie orecchie come si sente il torto. E ultimamente stavo giù per sapere cosa fare, parlo solamente alla mia moon. Non sopporto te quando metto posto me. Spigoli mi incastro ancora, nella testa ancora pensa un po' il perché.
Non sopporto te quando metto posto me. Spigoli mi incastro ancora, nella testa ancora pensa un po' il perché. Non sopporto te quando metto.
Siamo tornati qui a Sulla Cresta dell'Onda, sempre sintonizzati su Radio Yulm. Con me c'è sempre Niccolò che adesso ci parlerà dello strano caso del finto Tom Cruise. E già qui io ho detto un po' tutto, perché è successa una cosa strana su TikTok, Nick, è vero?
Eh sì, adesso ascoltatori fan di TikTok, ascoltateci bene perché è arrivato il momento. Sì, oggi parliamo di un caso stranissimo, devo dire molto molto bizzarro, di questo finto Tom Cruise che sta letteralmente spopolando su TikTok, perché
mamma mia.
Pensate che c'è un profilo di Tom Cruise con più di 500.000 follower e con 4 video, ma in totale questi 4 video hanno superato il 1,5 milioni di mi piace, quindi numeri veramente veramente importanti. Su questo profilo, appunto, che è lui ma non è lui, no? Cioè, è un deepfake, si chiama.
Sembra lui ma non è lui.
Esatto, sembra lui ma non lo è. Si chiamano deepfake questi video, ovvero sono dei video dove, grazie a una tecnologia ovviamente super avanzata, si ricrea al meglio la faccia dei personaggi famosi, in questo caso di Tom Cruise.
Pensa a te dove l'intelligenza artificiale può arrivare, perché siamo arrivati veramente a questi livelli qui. E devo dire che ci siamo cascati tutti, ma anche io che ho sentito la notizia al telegiornale, ho avuto modo di visionare i video che circolavano. Ma sembrava veramente Tom Cruise, io non vedevo la differenza.
Eh sì, perché è fatto proprio apposta per non farla vedere, secondo me, perché è talmente realistico che dici, questo è assolutamente lui, non c'è dubbio, invece no. Perché pensate che il vero Tom Cruise, quello autentico, per rimediare a questo profilo che si spaccia per lui, ha dovuto creare un profilo suo, vero, originale, che ha la spunta blu, quindi che certifica la sua veridicità. Però a zero post, non, a zero video, insomma, non posta niente. Pensate che il profilo vero di Tom Cruise ha 23.000 follower, che sono fondamentalmente pochi, sono pochi più di quelli che ho io, e quello finto ne ha 500.000. Quello finto è una differenza veramente molto molto bizzarra. E dietro c'è un vero e proprio studio, perché ci sono dietro dei visual artist come Christopher Hume, spero di averlo detto bene, e c'è un sosia di Cruise a tutti gli effetti che si chiama Miles Fisher, che è veramente molto simile.
Sembra veramente lui. Ma come dicevi, ci sono stati anche degli esperti di deepfake che si sono messi ad analizzare i vari movimenti di questi profili e non lo hanno riconosciuto come falso. Anzi, un professore di un'università californiana specializzato in analisi delle immagini digitali lo ha definito incredibilmente ben fatto. Quindi io non sono nessuno, però se lo dice anche un professore vuol dire che è veramente un'operazione che è riuscita alla perfezione.
Eh sì, però a quel punto il visual artist Hume ha deciso di venire allo scoperto e ha effettivamente confessato e ha detto che voleva dimostrare la possibilità tecnologica che c'è al giorno d'oggi, no? Quello che si può fare con l'intelligenza artificiale. E questo sistema, a quanto pare, è simile ad un meccanismo che ricorda un po' FaceApp, per l'applicazione che ci ha invecchiati tutti qualche anno fa. Ti ricordi, Sara, che ci... Esatto, che mettiamo le nostre foto.
Sì, l'ho provato anch'io, l'ho sperimentato, devo dire che sono cose che comunque divertono e ti fanno capire quanto l'intelligenza artificiale si stia evolvendo e chissà dove arriveremo, perché qui siamo rimasti tutti letteralmente scossi da questa cosa e vedremo un po' cosa succederà più avanti.
Però è un vero fenomeno social questo, ricordiamolo, perché ne parlano tutti, dalla CNN in America al Corriere della Sera in Italia ai giornali di tutto il mondo, quindi è un caso che ha generato un po' di confusione generale. Però adesso ci ascoltiamo una canzone di Dua Lipa, J Balvin e Bad Bunny e anche Tainy con Un Día.
You know that sometimes I think about us now and then, but I never wanna fall again.
Yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo o nada. Yeah, yeah.
You're deep in water, yeah, you're drowning us. You question my love like it's not enough, but I hate that you know you got me tied up. You regret it now, but it's your mistake. Again,
digas que nos vamos en un viaje escondido. Nos vamos pa' trucks en Quecos y allí calmamos las canas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby, que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer, oh na na na. Contigo por siempre, baby. No quiero dejarte esta vez.
One day you love me again. One day you love me for sure. One day you wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you love me again. Love me again to the end. One day you'll pay me to try. One day you realize I'm more than your lover. I'm more than your lover. I'm your friend.
E anche questa puntata di Sulla Cresta dell'Onda è giunta ormai alla conclusione. Io saluto Niccolò dal Belgio, ma vi ricordo che comunque noi torneremo lunedì prossimo dalle 18 qui su Radio Yulm. Nick, è stato un piacere!
Come sempre, ragazzi, vi aspettiamo tutti lunedì dalle 18 alle 19, sempre solo su www.radioyulm.it. E io tra qualche puntata sarò in Italia, quindi dai, tra poco trasmetterò dalla stessa nazione di Sara.
Bene,
per
dai.
2 o 3 settimane, poi tornerò qua. Noi vi ringraziamo anche oggi per averci seguiti, vi ricordiamo di seguirti sui nostri profili social e di seguire la pagina Instagram di Radio Yulm.
Mi raccomando ragazzi,
a lunedì prossimo.
Ciao
a tutti.
Sulla cresta dell'onda.
Aggiornati su ogni tipo di tendenza.